Agostino e Tommaso, due giganti, i due pilastri, potremmo dire, iniziale e terminale della metafisica classica di radice cristiana. Questo periodo lungo, dal IV secolo di Agostino fino al XIII di Tommaso, in cui si forgia quella che potremmo chiamare l'ossatura della mente europea, della nostra mente. Dal 354, data della nascita di Agostino, fino al 1274, data della morte di Tommaso, passano circa 1000 anni, che sono davvero così costitutivi ancora della nostra mente, che io credo non è insensato cercare di estrarre tutta la linfa che fra questi due giganti in qualche modo ancora su di noi riverbera. Perché il padre della Chiesa latina, il più grande padre della Chiesa latina occidentale e il massimo dottore della Chiesa, il dottore angelico Tommaso, in definitiva sono anche in questo senso l'alfa e l'omega della grandiosa operazione unica, io credo, nella storia delle culture mondiali, di fusione o comunque intersezione fra filosofia e teologia, fede e intelligenza, fede e ragione, e cioè fides querens intellectum, la fede alla ricerca dell'intelligenza.
Dopo la predicazione di Cristo in Palestina, l'area di diffusione principale del cristianesimo fu l'Impero Romano, in particolare la sua parte orientale. Da Oriente provenivano i grandi predicatori, come San Marco e San Paolo. Ma la nuova religione penetra ben presto anche in Occidente, estendendo la sua influenza ai territori più antichi dell'impero, come la penisola italica, e a quelli dell'Africa settentrionale, dove nasce Agostino. A partire dai primi secoli d.C., è Roma, tuttavia, a costituire il maggior centro della cristianità in Occidente. Non solo i poveri e gli emarginati, che erano stati i principali destinatari del messaggio di Cristo, accolgono entusiasticamente la nuova religione, ma anche molti esponenti delle classi elevate, persino degli ambienti della corte imperiale. Inizialmente la nuova religione viene vista con molto sospetto, sia perché propone modelli di comportamento votati alla povertà e alla pace, che non erano in linea con la morale tradizionale di Roma, sia perché le forme associative dei primi cristiani sembravano contenere germi di sedizione. Contro i seguaci di Cristo vengono mosse così accuse pesanti: cannibalismo, infanticidio, incesto, crimini contro la città e ostilità verso forme fondamentali della vita pubblica, come la politica e il servizio militare. Nel primo secolo la persecuzione più celebre è quella di Nerone, che cerca di addossare ai cristiani la responsabilità dell'incendio di Roma. Ma anche l'imperatore Domiziano, verso la fine del secolo, reprime duramente la professione di credenze monoteistiche avverse alla tradizione pagana. Solo nel 313, con l'editto di Milano emanato da Costantino il Grande, viene ufficialmente riconosciuta la libertà di professare la fede cristiana, chiudendo l'epoca delle persecuzioni. Da religione fuori legge, il cristianesimo diviene così un credo tollerato e in seguito, con Teodosio I, religione di Stato. Si apre l'era degli imperatori cristiani e la Chiesa rafforza il suo potere e la sua influenza. In una fase storica che vede scricchiolare l'impero di Roma sotto la pressione dei barbari, la religione rappresenta la solidità che l'uomo non riesce più a trovare nello Stato. E mentre il mondo antico si dissolve, si aprono le porte alla nuova visione della vita che caratterizzerà il Medioevo cristiano.
Il nostro viaggio può partire da Sant'Ambrogio, come noto una delle più belle chiese romaniche di Milano, che ha una struttura, una radice paleocristiana, e al centro della quale si trova un sarcofago che sembra simbolizzare in un'immagine semplicissima l'universo così come lo si concepiva ai tempi di Ambrogio. Ci sono al centro Adamo ed Eva separati dall'albero, l'albero della vita, e ai due estremi possiamo dire il diavolo e il buon Dio. Il buon Dio rappresentato come auctor, cioè come un giardiniere che auget, fa crescere i viventi, si occupa del giardino della creazione, mentre all'estremo sinistro il demonio è rappresentato come serpente, questa figura torta e sfuggente. Ora, in questo bassorilievo, dove naturalmente Adamo sta alla destra, cioè dalla parte del Padre Eterno, mentre Eva sta alla sinistra, cioè dalla parte del serpente, e che appunto è come diviso in due dall'albero, l'albero della vita, ecco, a me sembra così di vedere un po' l'immagine stessa dell'uomo agostino, homo duplex si potrebbe dire, di quelle personalità religiose che sono come scisse, possiamo dire molto semplicemente fra il diavolo e il buon Dio. Ecco, Agostino compare nel paradiso dantesco assolutamente in prima fila, vale a dire nella rosa mistica, nella rosa dei beati, di fronte alla Vergine, di fronte a Pietro e ai due Giovanni, e insieme a Francesco e Benedetto, il che significa che Agostino viene percepito come un fondatore di ordine religioso, in definitiva, così come Francesco e Benedetto, e quindi già in questo Dante ci fa capire come la percezione del vescovo di Ippona sia stata quella di un homo religiosus più che di un filosofo, appunto di un fondatore di ordine, quindi in qualche modo un iniziatore di un percorso, di un itinerario spirituale, un uomo di spiritualità più che un uomo di pensiero.
Aurelio Agostino nasce nel 354 d.C. a Tagaste, una piccola città dell'odierna Algeria. La sua famiglia era per metà cristiana e per metà pagana, come la terra in cui cresce. A Cartagine, dove si trasferisce per studiare, Agostino cade in quella che lui stesso ricorda come una grave crisi morale. Si fa sedurre dai piaceri, dagli amori facili, dalle avventure dei sensi. Ma intanto scopre la filosofia e inizia a studiare i testi più importanti del pensiero ellenistico latino, nel desiderio insaziabile di scoprire il senso della vita. La ricerca dell'assoluto lo spinge a legarsi alla setta dei Manichei, che professava la possibilità di una filosofia libera dai vincoli della fede e di una spiegazione scientifica dei fenomeni misteriosi della natura. Già allora Agostino era tormentato dal problema del male e inizialmente abbraccia la dottrina manicheista che predicava l'esistenza di due principi cosmici in perenne conflitto. Nel 383, a 29 anni, parte per l'Italia e trova impiego come insegnante di retorica, prima a Roma, poi a Milano. Qui comincia per lui un lungo processo di riflessione su di sé. riscopre così la fede cristiana appresa nell'infanzia, anche grazie all'insegnamento del vescovo Ambrogio. In questo ritorno alla fede, Agostino matura la vocazione che lo porta a rinunciare alla carriera e al matrimonio per dedicarsi interamente a Dio. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 387 viene battezzato da Ambrogio. L'anno successivo torna in Africa, cominciando una vita ritirata di studio, povertà e preghiera nella casa natale di Tagaste. Nonostante la sua iniziale riluttanza, Agostino viene ordinato sacerdote nel 391 e si dedica alla predicazione e alla lotta all'eresia. Pochi anni più tardi viene nominato vescovo di Ippona, un ministero che riveste fino alla morte, nel 430. Nel frattempo continua l'attività teologica e filosofica, che lascerà quella vasta eredità di scritti e lettere, tra cui le famose Confessioni, la Città di Dio e la Trinità, che ne fanno un genio del cristianesimo e uno dei massimi rappresentanti del pensiero occidentale.
Che cosa sono le confessioni? Si potrebbe dire un'autobiografia e forse la prima autobiografia, in qualche modo il viaggio di un'anima attraverso il mondo nella direzione di Dio. Ecco, Agostino è il primo pensatore che assume l'esistenza di un uomo in carne ed ossa come base sperimentale per il pensiero. Il pensiero in qualche modo deve trovare la sua verifica nella vita di un uomo. La vita di un uomo che è intesa quindi come un'avventura cognitiva, indubbiamente, ma in questo senso Agostino anche modifica completamente la nozione greca di conoscenza. La conoscenza nel senso greco è in definitiva quanto di più lontano possa esserci, come dire, dal tormento e dall'estasi. La conoscenza del saggio antico è impassibile per definizione, è serena, è lontana e in definitiva impersonale, ha poco a che vedere appunto con il problema che fin dall'inizio invece divora Agostino, che è il problema di una conoscenza sì, ma di una conoscenza che salva. Questo è un po' il grande, come dire, la grande innovazione della metafisica, che sarà poi quella appunto medievale, rispetto alla metafisica greca. E cioè non basta all'homo Christianus che qualcosa si salvi dal tempo e dalla morte. È tutta la vita del singolo, e non solo la sua vita intellettuale, ma la vita delle sue passioni, la vita dei suoi sensi, la vita della sua carne, che in qualche modo deve trovare salvezza. In Agostino, come dire, si instaura questa postura che sarà dominante lungo tutta la metafisica medievale. La conoscenza che salva è la conoscenza di una verità che salva. E questa verità che salva è in ultima analisi una verità personale.
Nei primi secoli d.C., la filosofia occidentale vede il delinearsi di una nuova corrente di pensiero, la dottrina cristiana, che prenderà il nome di patristica, dal termine padri, cioè fondatori della Chiesa. Le teorie filosofiche più diffuse in questa epoca sono ancora derivanti dalla cultura greca classica, il platonismo e lo stoicismo. Il cristianesimo attingerà ad esse sia sul piano terminologico che su quello dei contenuti. Così Sant'Agostino dirà che la filosofia platonica era stata quella che più si avvicinava al cristianesimo, soprattutto per la concezione dell'anima e per l'oggettiva realtà ideale del bene, oggetto di conoscenza e insieme supremo principio morale. I platonici, inoltre, denunciavano i culti politeistici come pratiche superstiziose e mettevano in evidenza l'unità, la spiritualità e l'assoluta trascendenza di Dio. Il cristianesimo attinse largamente a questa impostazione, aggiungendo però degli elementi che lo distinguevano in modo netto dalla filosofia greca. La rivelazione, fondata su un testo di origine divina, la Bibbia, e la fede, che conduceva alla salvezza. Il rapporto con il pensiero greco fu quindi inizialmente intimo, per distaccarsi ed evolversi fino a considerare la filosofia una premessa della verità.
Come viene ad essere concepito il divino? Altra profondissima innovazione rispetto al pensiero dell'assoluto, che pure è così centrale nella metafisica greca. Pensate che Aristotele, no, è noto, chiama teologia la filosofia prima, cioè appunto la scienza del fondamento ultimo di tutto ciò che vi è, il divino. Ecco, ma questo divino aristotelico, oltre ad essere totalmente impersonale, è anche conosciuto in modo totalmente impersonale, è conosciuto dalla pura intelligenza, totalmente, libera dai legami con questo mondo, con le nostre passioni, con i nostri desideri, con il nostro amore, mentre in Agostino no. Ecco, che si arrivi a concepire l'assoluto come persona è che inoltre tutta la ricerca metafisica sia intesa come una ricerca propriamente personale, dove trovare è incontrare, dove discutere è disputare con Dio stesso, dove trovare è anche essere beati, essere felici. Inquietudo e beatitudo sono, diciamo, le due note fondamentali delle confessioni. Ecco, queste due questioni intrecciatissime hanno in definitiva una risposta, e la risposta delle confessioni è in questo senso straordinariamente innovativa, che cioè non ci può essere altra risposta che dall'interno, e cioè in qualche modo la esposizione della vita d'un uomo rivela, diciamo così, il pensiero e il volere che il Dio ne ha di questa vita. Solo nell'ordine di una vita, che è poi l'ordine dei giorni, si intravede come in filigrana l'ordine di Dio. Agostino ha ufficialmente introdotto nella teologia il peccato originale. Si parla di un suo peccato originale grammaticale, perché lui legge un passo paolino in una traduzione probabilmente erronea, in cui, diciamo, ciò che Adamo porta nel mondo è il peccato, ma con il peccato la morte, e la morte stessa, diciamo così, viene ad essere l'eredità del peccato, è ciò che si trasmette in virtù e in forza del peccato stesso. Quindi noi siamo, per Agostino, letteralmente responsabili di tutta la nostra finitudine, ma c'è qualcosa di più in questo. C'è che la finitudine, quindi la morte dell'uomo, viene personalizzata. Le confessioni cominciano così: ognuno si porta dietro la sua morte, ognuno è responsabile della sua propria morte, ognuno vivendo a suo modo muore. Questo è implicito in ogni singolo momento dell'esistenza, non solo biologica, ma dell'esistenza intellettuale e morale, perché ogni momento di questa esistenza è per Agostino scelta, decisione. E in ogni momento, dalla decisione più banale a quella più sublime, noi scegliamo in definitiva fra il diavolo e il buon Dio, o meglio, a questo punto, fra l'essere e il non essere, fra l'eterno e il tempo, quindi fra l'essere autosufficiente, autoconsistente, necessario e l'essere contingente, finito, transeunte, dipendente, scegliendo fra questi due poli, l'essere e il non essere, noi facciamo la nostra vita, noi facciamo noi stessi. In ogni decisione c'è un elemento di conversio, di conversione, di scelta fra appunto il Dio e il nulla, sostanzialmente il nulla verso cui gravita la creatura in quanto appunto creata o fatta esistere dal nulla, da Dio stesso. Dal nulla cosa significa? Che in definitiva tutto ciò che è in noi finitudine è indubbiamente mancanza d'essere, è indubbiamente eredità di Adamo, è indubbiamente colpa e peccato, ma è anche questa nostra finitudine, come dire, seguita da Agostino in una fenomenologia straordinariamente acuta di quelle che potremmo chiamare appunto i limiti cognitivi, percettivi, affettivi della creatura. Poniamo la stessa circostanza che noi non possiamo vedere un oggetto tutto insieme, ma lo vediamo solo, come diranno i filosofi del Novecento, per aspetti. Dipende dalla nostra finitudine, cioè dalla circostanza che siamo in qualche modo fatti per vivere nel tempo e con il tempo, come dire, noi spezzettiamo l'essere di ogni cosa in una successione in modo da non poter avere mai completa e perfetta la cognizione di ogni singola cosa. E questo è uno degli aspetti della riflessione agostiniana che restano forse più vitali e interessanti, il più celebre del resto, la famosa riflessione sul tempo. Prima di arrivarci però volevo concludere sulla responsabilità che noi abbiamo della nostra morte, quindi della nostra finitudine in un certo senso, e sulla, come dire, costante lotta fra l'essere e il non essere che ogni momento dell'esistenza umana comporta per Agostino. Perché qui c'è l'altro grande pervasivo tema delle confessioni, e cioè l'idea del volere come costitutivo sostanzialmente della nostra individualità. Questo è un'altra delle grandi svolte della metafisica, diciamo, post-cristiana. Si dice che come il concetto di persona, così quello di volontà, nel senso forte che conferisce Agostino, non esiste nel mondo greco. In effetti il mondo greco conosce il momento della decisione, ma non conosce, in definitiva, la voluntas agostiniana come quella sorta appunto di filo dei giorni che Agostino chiama l'intenzio profonda di una vita, e cioè precisamente quella sua direzione sostanziale verso l'essere o verso il nulla che definisce i suoi giorni e che si rinnova di giorno in giorno, di decisione in decisione. È questo che fa terribilmente angosciata la creatura, è terribilmente drammatico ogni momento della sua esistenza. Pensate che dalla scelta più modesta a quella più sublime, io sono in gioco con tutto me stesso, e nel senso di essere responsabile, diciamo così, della aderire all'eterno e quindi a ciò che si salva, o dello sprofondare nel tempo e quindi in ciò che fugge e nel nulla. Dicevo, la voluntas, questa intenzio profonda della vita umana, come principio di individuazione della persona. Questo è un po' il punto, uno dei punti più affascinanti, e cioè l'idea che ciò che ci fa individui, ciò che ci fa singole persone, non è l'intelligenza o le altre facoltà, ma è precisamente il nostro volere, ciò in virtù di cui prendiamo decisioni e alla base di queste decisioni appunto il nostro amor, la nostra affettività. Quell'amor, diceva Agostino, che è ordinato o non ordinato a seconda che l'intenzio profonda della creatura sia verso l'essere o verso il nulla. Ordinato poi vuol dire una cosa molto semplice, vuol dire che la direzione di tutte le scelte e di tutti i giudizi della persona non è quella di una dispersione, dice Agostino, verso il basso, la concupiscenza carnis, o di una dispersione verso il largo, la curiositas, cioè l'avidità di sapere, il divertimento, ciò che alla fine è radice di angoscia e di appunto perdita in qualche modo di consistenza. E non è neanche la direzione verso sé, che è la direzione per eccellenza demoniaca, quella che preferisce l'io a Dio, e quindi è amor inordinatus, amore disordinato perché preferisce il meno prezioso al più prezioso, ma appunto l'amor ordinatus è la direzione verso l'alto, che orienta e ricostruisce tutta la creatura, carne, mente e spirito, diciamo, in questa direzione ascetica, in questa direzione ascensionale. Questa comunque intenzio profonda definisce la persona non soltanto collocandola, diciamo, fra i salvi o fra i dannati, ma definendo la sua particolare, di questa persona, maniera di aderire al divino. Ecco, e qui c'è un altro grandioso tema agostiniano. Vale a dire che ogni persona è una scintilla di Dio, è un aspetto del divino, e in questo modo ogni persona è anche uno specchio dell'universo intero. Ha la stessa, diciamo, consistenza, profondità e dignità dell'intero universo che bene o male riflette.
Nel mondo greco, ereditata dalle civiltà antiche, era predominante una concezione ciclica del tempo. Probabilmente questa visione fu indotta dall'osservazione della regolarità dei moti degli astri o della ripetizione ciclica delle stagioni. Questa idea, secondo cui tutto si riproduce in modo uniforme e periodico, causa effetti anche sul pensiero. Ad esempio, favorisce un approccio razionale alla vita. Così come vi è una ragione per cui all'autunno succede l'inverno, vi è una ragione intrinseca per cui tutte le cose accadono. I cristiani e prima ancora gli ebrei, con l'idea di un momento in cui tutto ha inizio, la creazione, e di un momento in cui tutto avrà fine, l'apocalisse, introducono una concezione rettilinea e progressiva del tempo. Questa visione introduce la nozione di storia, una sequenza di eventi irripetibili che segnano il procedere delle epoche, e suggerisce l'idea di progresso, un'idea fondamentale in tutta la cultura occidentale.
La questione del tempo viene affrontata sotto due grandi aspetti. Se vogliamo, il tempo è Dio, il tempo è l'uomo. Agostino stesso prende in giro, così potremmo dire ante litteram, i creazionisti di oggi, citando un aneddoto in cui si racconta che cosa faceva Dio prima della creazione, preparava un bastone per bastonare coloro che avessero posto questa questione. Perché questa questione è così stupida? Ecco, perché uno degli elementi innovativi della metafisica agostiniana della creazione è precisamente questo, che il tempo non c'è precisamente se non come dimensione d'essere del mondo finito, della creatura finita. Così come l'eterno è il modo d'essere dell'assoluto, del divino, così il tempo è il modo d'essere della creatura, cioè della contingenza, della dipendenza e quindi della mortalità. Cosa vuol dire questo? Che da un lato, diciamo, Agostino innova enormemente sulla concezione greca dei rapporti fra tempo ed eternità. Se ci pensiamo, c'era una bella definizione platonica, certamente nota ad Agostino, di cosa sia il tempo, immagine mobile dell'eternità. Platone ha in mente il giro delle stelle. Tutto torna, tutto si ripete in questo ciclo in cui, ecco, platonicamente, come dire, ciò che avviene nel mondo avviene solo in quanto partecipa dell'eterno, con l'idea agostiniana e naturalmente di radice biblica di creazione. L'innovazione irrompe nel pensiero europeo e cioè quello che salta in qualche modo è appunto questo tempo ciclico, questo eterno ritorno classicamente greco e quello che si apre è in sostanza il mondo della storia dove, come dice Agostino, l'uomo initium ut esset creatus est, fu creato. E come tradurre questa initium ut esset? Per essere un inizio? Perché si desse il nuovo? Perché ci fosse storia? Ognuna di queste traduzioni può essere adeguata ed è questa sostanzialmente questa idea che entra attraverso il canale biblico nel pensiero occidentale dell'essere come sostanzialmente un avvenire, un partecipare della creatura a una appunto genesi continua, dice Agostino. Che cos'è l'eternità? Non è un tempo senza fine, ma è il presente di Dio, così come il nostro presente è il modo del nostro esserci, qui ed ora precisamente, e essendo il nostro modo, il nostro esserci finito, questo ora è un'ora che passa. E questo vuol dire che il tempo appunto fluisce, non resta. Invece l'odiernum tuum, l'oggi di Dio, il presente di Dio, è stans, non scorre, non fluisce, è presente eterno. Ecco, c'è una definizione bellissima di che cosa sia l'eternità, che è interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Vale a dire, diciamo, il possesso, il godere simultaneo e completo, pieno di una vita interminabile, tutta qui, tutta ora, tutta data e che non sfugge mai, che non passa mai. Ecco, questo è il rapporto fra l'eterno e il tempo o il tempo dal punto di vista di Dio, se vogliamo. C'è poi la celeberrima trattazione del tempo vissuto, del tempo appunto come modo dell'esistenza umana, in cui Agostino introduce, come dire, il tema fondamentale sulla temporalità come modo d'essere di quella creatura finita che ha questo di peculiare, che precisamente vive nell'incompiutezza, e cioè vive al limite fra il non più e il non ancora, e vive quindi costantemente nel rimpianto di ciò che non è più, del passato, e nella preoccupazione del futuro, e come tale vive sostanzialmente fuggendo il presente e contribuendo a in qualche modo farlo defluire nel nulla. contribuendo al passare del tempo, scegliendo in questo senso il nulla piuttosto che l'essere. Qui c'è l'idea agostiniana, come dire, dell'aderire al qui ed ora come sola via, diciamo così, di vera e propria ascesi, di vera e propria partecipazione qui ed ora alla vita divina. C'è la lettura che è sempre presente ad Agostino del Vangelo di Giovanni, in cui la risurrezione non è dopo i tempi, così come non c'è un prima dei tempi, così non c'è neanche un dopo i tempi, perché prima e dopo, diciamo, hanno senso solo nel tempo, cioè nel mondo. In questo senso non si può pensare né un prima né un dopo, né una antecreazione né una specie di sopravvivenza nel cielo. Ecco, qui voglio dire la cosa per la quale, al di là, diciamo, di tutta, possiamo dire, da un punto di vista totalmente laico e filosofico, di tutta la mitologia e, diciamo, il contenuto di una determinata dottrina religiosa, no? Tutto ciò che deborda questo contenuto, questa mitologia, eccetera, e resta profondamente nostro, è questa decisione fra l'essere e il non essere. Non so, Amleto e il suo monologo, essere o non essere, non sarebbe concepibile senza le confessioni d'Agostino e senza questa idea che impronta fin dall'inizio l'avventura agostiniana, che cioè noi siamo responsabili della nostra morte.
La storia del XIII secolo, in cui vive Tommaso d'Aquino, è segnata dallo scontro tra il papato e il Sacro Romano Impero, che ambiscono entrambi alla supremazia politica universale. La lotta tra i due maggiori poteri dell'epoca in Italia viene resa più complicata dall'ascesa dei comuni, che lottano per la difesa della propria autonomia. L'imperatore Federico I di Svevia, detto Barbarossa, guida più volte il suo esercito contro la Lega dei Comuni, la Lega Lombarda, che alla fine lo sconfigge nella battaglia di Legnano. Viene firmata così la pace di Costanza, nel 1183, con cui l'imperatore si impegna a rispettare l'indipendenza dei comuni italiani. Città come Firenze, Pisa, Genova, Venezia avevano acquisito la fisionomia di piccole repubbliche autogovernate e per questo si opponevano alla dominazione imperiale e ambivano all'indipendenza. Al loro interno, tuttavia, si riproponeva l'opposizione tra i due grandi poteri del Medioevo, attraverso la lotta tra due fazioni, i sostenitori del Papa, Guelfi, e i sostenitori dell'imperatore, Ghibellini. Nel frattempo, anche il Sacro Romano Impero va incontro a una lenta crisi. Al tempo in cui Tommaso nasce e compie i suoi studi, siede sul trono imperiale Federico II, nipote del Barbarossa, che opera in Italia ponendo la sede della propria corte in Sicilia. Presto anche Federico II entra in urto col papato, che mira ad arginare la potenza della casa imperiale tedesca. Scoppia quindi una guerra che dura fino alla morte di Federico II, nel 1250. Mentre si protrae il conflitto tra Chiesa e Impero, il consolidarsi delle monarchie nazionali e l'affermarsi delle autonomie locali mettono progressivamente in crisi le due istituzioni e con loro i sogni di supremazia universale che avevano dominato il Medioevo.
Con Tommaso d'Aquino abbiamo decisamente l'altro polo di questa fede che cerca l'intelligenza, quella che precisamente costituisce in definitiva una vera e propria trasposizione razionale del contenuto di fede. Tecnicamente la teologia razionale, che è presentata da Tommaso stesso come quel tanto di sapienza, cioè conoscenza dell'assoluto, che è accessibile alla nuda ragione umana indipendentemente da ogni rivelazione e che quindi unisce gli uomini di tutte le religioni, rivelazioni e confessioni nella virtuale e sulla base della Summa teologica attuale, conoscenza del divino, causa, prima e ultimo principio del mondo. Se con Agostino abbiamo visto le due note che si rincorrono in tutti i suoi scritti, che sono inquietudo e beatitudo, e vorremmo dire insomma un abisso d'angoscia e un abisso di felicità, ecco, questi estremi in Tommaso non li incontriamo mai. Fedele al suo Aristotele, Tommaso si tiene, come dire, più nella via di mezzo, e che non va però intesa così in un senso banale e moderato borghese, perché è quella famosa quiete dell'essere o anche semplicemente delle cose, quiete della realtà, quella quiete appunto che è il portato della quotidiana percezione tomasiana del mondo e delle cose. Agostino, sostanzialmente lo abbiamo visto, ci poneva, come dire, in questo costante abisso fra l'essere e il nulla, in questa scissione che in definitiva fende anche l'anima umana nel perenne conflitto della volontà, nell'indecisione appunto fra il diavolo e il buon Dio. Nella pensiero di Tommaso, che si avvia a costruire veramente il primo sistema metafisico totalmente intellettuale e concettuale, anche se ricchissimo naturalmente d'esperienza e di storia, diciamo così. La vita umana in questo senso è nel quadro, diciamo, di un sistema tomasiano assai meno drammatica e direi assai meno tragica che nel quadro di un pensiero agostiniano, dove in realtà nel quadro tomasiano l'uomo è, come ogni cosa che lo circonda, una sostanza finita certamente, ma sostanza, il che significa che ogni cosa che esiste, esiste seguendo una sua legge, iscritta proprio nel suo essere, questo è il significato di sostanza, e che in qualche modo guida la cosa stessa ai suoi fini. Anche qui, no? Come dice Dante, guida ogni cosa per logrammar nell'essere, no? Ogni cosa verso il suo porto, così come il fuoco tende verso l'alto e la terra verso il basso, così l'anima tende al suo destino, al suo fine ultimo. E qual è il fine ultimo dell'uomo? È naturalmente la felicità.
Tommaso d'Aquino nasce nel Lazio, nel feudo dei Conti d'Aquino, nel 1225. A soli 5 anni viene iniziato all'educazione religiosa nell'abbazia di Montecassino. Durante l'adolescenza si trasferisce a Napoli, dove prosegue gli studi nel convento di San Domenico Maggiore. I compagni lo chiamano Bue Muto, per la sua figura massiccia e per il suo atteggiamento umile, serio e taciturno. A 19 anni entra nell'ordine domenicano, un ordine particolarmente dedito allo studio e alla contemplazione. La sua motivazione è così forte da sfidare la volontà della famiglia, che cerca inutilmente di dissuaderlo. Poco dopo l'ingresso nell'ordine, viene inviato a Parigi e poi a Colonia per studiare teologia sotto la guida del celebre filosofo e teologo Alberto Magno. Il maestro rimane sbalordito dalla facilità di apprendimento dell'allievo, dalla sua applicazione allo studio e dalla finezza di ragionamento. Si narra che abbia affermato allora: «Questo bue muto manderà un giorno un tale muggito che ne risuonerà tutto il mondo». Tommaso viene chiamato a insegnare all'Università di Parigi, la più famosa e frequentata università di allora. La sua fama è già grande, ma nella capitale francese si estende in maniera impressionante, tanto che le sue lezioni vedono un pubblico ogni giorno più numeroso. Nel 1259 Tommaso torna in Italia, dove compone molte delle sue opere più celebri, come la Summa Contra Gentiles e buona parte del suo capolavoro, la Summa Theologiae. Nel 1274 è invitato a Lione dal Papa Gregorio X a partecipare alla commissione del Concilio Ecumenico. Le sue condizioni di salute non sono buone e nel tragitto la sua malattia si aggrava. Il filosofo viene portato all'abbazia di Fossa Nova, dove si spegne qualche settimana più tardi.
Come funzionava una lezione di quel grande professore che è stato Tommaso, come dei numerosi professori di quel tempo, di cui uno grandissimo fu naturalmente Abelardo e molti altri. E funzionava appunto così come oggi troviamo articolata la Summa in questiones, questiones disputate potremmo dire, dove ogni questio, cioè ogni domanda, ogni problema è formulata con, come una precisa domanda. Nella somma i problemi sono formulati sempre con estrema chiarezza anche là dove sono i problemi più abissali, per esempio nel De Deo, in questo primo capitolo della Summa, ogni questione è tale che richiede una risposta argomentata, una risposta che il docente dà argomentandola, ma per argomentarla il docente propone prima di tutto gli argomenti contro. Ci sono sempre almeno tre grandi obiezioni alla tesi che il docente si avvia, diciamo, ad argomentare, in modo che l'argomentazione avviene giustamente contro gli argomenti in contrario, precisamente, quindi con una serie di argomenti pro, e finalmente la soluzione che precisamente decide, almeno provvisoriamente, la questione.
La Summa Theologiae è la più famosa delle opere di Tommaso d'Aquino. La scrisse riferendosi alla Bibbia e ai dogmi della Chiesa Cattolica, ma importante fu anche il riferimento ad Aristotele in campo filosofico e ad Agostino di Ippona in campo teologico. Scritta in latino, la Summa tratta tutti i temi con la struttura delle questiones. Ogni tema prevede una serie di domande a cui, con metodo analitico, si giunge ad una risposta soddisfacente per la questione iniziale. Nell'opera sono presenti un totale di 512 domande che toccano ogni campo della cultura cristiana, dalla creazione alla Trinità, dal male all'uomo e il cosmo, dal peccato alla grazia e il merito, da Cristo ai sacramenti. È il trattato più famoso della teologia medievale ed è incentrato principalmente sul rapporto fede-ragione. L'insieme delle dottrine filosofiche e teologiche elaborate da Tommaso d'Aquino e difese dai suoi seguaci prenderanno il nome di tomismo. Grandissima fu l'influenza che ebbero nel cattolicesimo, ma anche nel pensiero filosofico.
La Summa debutta con, quindi il De Deo, con una riflessione critica rispetto a ciò che Tommaso si accinge a fare. Una domanda cioè su che cosa sia la sacra dottrina, cioè la teologia, e quale sia il suo statuto. Diciamo sono due i punti fondamentali che in questa prima questio si mettono in luce. Uno, la ormai formalizzata, ormai ampiamente canonizzata, diciamo dottrina dei sensi delle scritture, alla sempre rinascente, sempre rinnovata ispirazione nella lettura delle scritture, un tema che dobbiamo, come abbiamo visto, direttamente ad Agostino. E l'altro invece è un tema specificamente tomasiano, e cioè la creazione di una teologia razionale. E quindi andiamo direttamente alle questioni centrali del De Deo, se Dio esista. Ecco, è nel quadro di questa seconda questione che vengono presentate le famose cinque vie, cioè le cinque prove tomistiche, diciamo tomasiane, dell'esistenza di Dio. In realtà, per capire queste prove bisogna fare alcune premesse, dire in primo luogo questo: da nessuna di queste prove, fra virgolette, noi arriviamo, né Tommaso suppone che possiamo mai arrivare a comprendere la natura di Dio, ma soltanto l'esistenza di Dio. L'esistenza, vale a dire, di qualcosa che è destinato a restare assolutamente ignoto nella sua essenza, nella sua natura, perché appunto assolutamente trascendente i concetti e le categorie della nostra mente. La migliore introduzione alle cinque vie è uno dei più celebri passi della Divina Commedia, che si trova nel primo libro del Paradiso. Beatrice, e cioè insomma la figura della teologia, si mette a far lezione a Dante, che in questo caso appunto è un sia pure amoroso discepolo. E quindi Beatrice comincia: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. E questo cosa vuol dire? Che l'universo è simile a Dio nel suo ordine, o meglio nel fatto di avere un ordine. E da questo ordine traluce l'orma dell'eterno valore. E qui c'è già la prima, diciamo, proposizione tomasiana, che indubbiamente di origine agostiniana e platonica, cioè la convergenza di essere e bene. Tutto ciò che esiste in quanto esiste è buono. L'elemento specificamente tomasiano, dicevo, è l'ordine. L'ordine è in qualche modo la legge che, dicevo, radicata nella sostanza, in quella moderata necessità con cui ogni cosa segue il suo destino, insomma i suoi fini. La creazione è questo costante atto divino, ovvero Dio è energia o azione in tutto ciò che noi facciamo. Che facciamo volontariamente o involontariamente, tutto ciò in cui il nostro esistere si esplica. Se c'è qualche cosa che è in ultima analisi, sostanziale, attenzione, non sostanza, ma sostanziale, è precisamente l'estrinsecarsi attivo di Dio in tutta la creazione, è subspecie di ciò che noi facciamo, del mio parlare ora, del vostro ascoltare adesso, eccetera. Tutto questo è pulsare del divino. E l'immagine forse più bella di questo è la luce che a sera si ritira. Non è in proprietà del cielo la luce che di giorno la illumina, ma il cielo la raccoglie, e così come il cielo la sera si spegne, così l'uomo si spegne a sera della sua vita, restituendo l'essere che lo ha animato per tutta la sua vita, ma che altri non è che Dio stesso. Questa è la visione che sta dietro le prove. Ognuna delle vie di Tommaso si conclude con «e questo è ciò che gli uomini chiamano Dio». Allora facciamo subito un esempio per intenderci. Le famose cinque vie sono la via cosiddetta del movimento. Immaginate l'universo come una, come dire, sequela di carrozze di treno. Senza locomotiva come fa a esserci tutto questo movimento, senza, diciamo, un primo motore? C'è poi la prova della causa efficiente, e tutto ciò che è fatto essere in natura dipende da altro, e c'è un'ultima causa dunque di tutto. O c'è quella modale, già un pochettino più vicina ai nostri standard logici, per la quale, se noi ammettiamo che ci siano cose contingenti, allora ci deve essere una necessità. Se ci sono enti contingenti, ci deve essere un ente necessario. C'è quella della perfezione, cioè noi constatiamo che le cose nel mondo sono più e meno perfette, e allora se c'è il più e meno ci deve essere anche il sommo, argomento peraltro assolutamente invalido. Come noto, per esempio, non c'è affatto il più grande dei numeri solo perché ci sono numeri più grandi e più piccoli. E poi c'è la prova ex gubernazione, in sostanza, che si regge ancora sull'idea di ordine delle cose, sulla circostanza che le cose sono ordinate le une alle altre, e c'è quindi in ultima analisi un principio d'ordine che tutto regge. Ma non ha tanto importanza la natura della prova, quanto, se vogliamo dire, il loro spirito, che è questo. Le cose nelle quali noi ci imbattiamo sono tutte finite. Dovunque tentiamo oltre, tentiamo un oltre, ecco, tentiamo di andare al di là del condizionato, sia nel senso del mosso e del muovere, sia nel senso della causa e dell'effetto, sia nel senso della contingenza, sia nel senso del valore, sia nel senso dell'ordine. Dovunque cerchiamo di arrivare a un incondizionato, ecco, noi, dobbiamo portare al limite quello che diciamo delle cose finite. Ma questo portare al limite non ci istruisce assolutamente sul contenuto che andiamo cercando. Ci dà semplicemente una condizione nuda e ignota di esistenza di tutto il condizionato. Questo è il succo delle prove. Infatti ogni prova finisce con la formula: e questo è ciò che gli uomini chiamano Dio.
La filosofia cristiana medievale nel periodo che va dall'VIII secolo al Rinascimento viene comunemente indicata con il termine scolastica. La scolastica ebbe origine dall'istituzione delle scuole, ossia di un sistema scolastico educativo diffuso in tutta Europa che garantiva una sostanziale uniformità di insegnamento. Era stato voluto da Carlo Magno per favorire l'istruzione e la diffusione del sapere allo scopo di dare unità e compattezza al Sacro Romano Impero. A tal fine si era servito dei monaci benedettini, i quali avevano salvaguardato la cultura dei classici tramite la ricopiatura dei testi antichi, sia di quelli religiosi che scientifici e letterari. Le loro abbazie divennero così i centri del sapere medievale. L'intento degli scolastici era quello di sviluppare un sapere armonico, integrando la rivelazione cristiana con i sistemi filosofici del mondo greco, convinti della loro compatibilità. Gli insegnamenti erano divisi in due rami: l'arte del trivio, composto da materie letterarie, grammatica, retorica, dialettica, e l'arte del quadrivio, composto da materie scientifiche, aritmetica, geometria, astronomia e musica. Il carattere centrale della filosofia scolastica consisteva nell'illustrare e difendere le verità di fede con l'uso della ragione. I maggiori esponenti furono Anselmo d'Aosta nel primo periodo, Tommaso d'Aquino nel periodo d'oro, intorno al 1200, e quindi nella sua fase conclusiva Guglielmo d'Occam.
Però è soprattutto quando parla dell'uomo che davvero Tommaso risulta essere molto più aristotelico che neoplatonico. E in effetti la sua etica, diciamo così, è una versione cristianizzata dell'etica aristotelica. Tanto è vero che è un'etica eudemonistica. Cosa vuol dire questo? È un'etica della felicità. È un'etica in cui la questione che cos'è il bene si identifica alla questione quale è la felicità per l'uomo, o che cosa è la vita buona nel senso della vita felice. Naturalmente nella grande tradizione eudemonistica, eudaimon, il buon demone, no? Antica, la vita felice non è semplicemente la vita piacevole e neanche è una condizione genericamente psicologica. La vita felice è la vita riuscita, è la vita fiorita, è la vita attuata in tutte le sue potenzialità. È effettivamente il riuscire ad essere ciò che si poteva essere. In questo senso anche una cosa può essere felice quando è riuscita, e il criterio di questo è che una cosa felice o riuscita dà felicità, dà gioia agli altri, in qualche modo è una fonte di godimento per ciascuno. Tuttavia, la felicità, nel senso della piena beatitudine, non si può raggiungere se non a sprazzi, a momenti in questa vita. Pare fra l'altro che per Tommaso fossero momenti molto frequenti questi di beatitudine contemplativa, tant'è vero che si racconta che a un banchetto al quale fu ospite presso il grande re San Luigi, Luigi IX di Francia, era a tal punto assorto nelle sue riflessioni, a tal punto felice di perdersi in esse, che assolutamente non degnò di una sola parola gli altri commensali, e anzi se ne venne in una sorta di eureka, nel bel mezzo del pranzo, perché aveva scoperto una via nuova, un argomento nuovo per una questione che gli stava in quel momento a cuore, tanto che il cortesissimo e principesco suo ospite fece subito chiamare un valletto che prendesse nota, insomma, di questa idea prima che gli sfuggisse di mente. Detto questo, Tommaso sostiene che la beatitudine umana è in ultima analisi naturalmente il paradiso, ma che induce, diciamo, a concepire tutta la vita umana in una prospettiva effettivamente di finalismo, e qui rientra il grande finalismo aristotelico. È un finalismo però che resta in qualche modo incompiuto, una piena realizzazione dell'uomo in terra non è possibile. Ecco, in Tommaso, molto molto meno che in Agostino, c'è la percezione, insomma, dell'assurdità della vita umana in quanto finita, in quanto terrena, in quanto mortale. No, in Tommaso c'è una grandiosa, diciamo, esaltazione comunque di tutto ciò di cui noi partecipiamo nella nostra finitudine, che abbiamo visto è già il divino, e cioè l'idea in qualche senso ottimistica per cui, dice Tommaso, citando peraltro sia pure liberamente Aristotele, nessuno agisce nisi sub ratione boni, vale a dire che nessuno fa niente se non in vista del bene. Ovviamente su questo bene può sbagliarsi, e sbagliarsi di molto, ed è per questo che l'uomo erra e cognitivamente e praticamente. Del resto già Agostino si era posti questi tre grandi perché. L'uomo vuole sempre vivere e invece muore, vuole conoscere tutto e quasi su tutto si sbaglia, vuole essere felice ed è profondamente infelice. In Tommaso certamente quindi l'errore cognitivo e pratico è indubbiamente qualcosa con cui si fa i conti, ma quest'idea di questo, diciamo, in ultima analisi direzione verso il bene che muove l'universo intero. Ricordate, no, la chiusa della Divina Commedia che nessuno può dimenticare, no? L'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco, così in Tommaso questa guida che è in qualche modo intrinseca nella nostra stessa, diciamo, nel nostro gene sostanziale, per così dire, ecco, impedisce all'uomo di fare il male per il male, impedisce all'uomo la gratuità del male.
Thank you. La domanda che subito uno che magari non si interessa sistematicamente di filosofia si pone di fronte ai filosofi medievali, ma perché questi qua sono santi? Perché ci sono così tanti santi tra questi filosofi? Perché sono filosofi importanti nel Medioevo figure come Sant'Agostino o San Tommaso? In effetti tra i filosofi greci non ci sono santi per l'ottimo motivo che la fede, l'esperienza religiosa non aveva questa centralità per i greci. Tra i moderni nuovamente troviamo certo occasionalmente dei filosofi che sono stati fatti santi, però nella maggior parte non lo sono, anzi spesso hanno, diciamo così, dei guai non tanto con la santità quanto con l'istituzione religiosa. Questo perché prima della filosofia medievale e dopo la filosofia medievale la fede è una presenza accidentale, non necessaria, della riflessione filosofica. Invece, per i 1000 anni che vanno all'ingrosso, dal 400 d.C., quando Sant'Agostino scrive le sue opere, al 1400, quando ha inizio quello che si chiama Rinascimento, e di qui gli sviluppi del pensiero moderno, ecco, per tutto questo grande periodo, per questo millennio ricco di invenzioni e di pensieri, fede e ragione sono stati un binomio indissolubile. E fede e ragione fosse addirittura riduttivo, in realtà, se vogliamo vedere, sono tre componenti che si possono definire come delle componenti geografiche. C'è Atene, l'Atene dei filosofi, la tradizione greca che continua ad essere presente, Gerusalemme, cioè la tradizione semitica, ebraica, della Bibbia e poi dei Vangeli, e finalmente Roma, cioè l'impero romano che si avvia alla propria dissoluzione, ma che si tramanda attraverso la Chiesa romana, attraverso il latino, che è la lingua di questi filosofi. I filosofi antichi parlavano in greco, i filosofi medievali invece parlano in latino. Già Sant'Agostino non leggeva più il greco, cosa che invece era comune per anche semplicemente gli uomini colti della tarda antichità. Agostino è già una figura diversa ed è un primo modo molto personale, personalistico, di impostare la questione fede e ragione e di configurare il rapporto con Dio come un rapporto intensamente personale. La sua opera di gran lunga più famosa è un'opera anche di una modernità sconvolgente, sono le Confessioni, che sono un lungo rivolgersi a Dio, confessando se stessi a Dio, rivelando se stesso a Dio all'umanità, e in questo rivelare se stesso anche contemporaneamente rivelare le pieghe di un nuovo pensiero filosofico che non può prescindere da nozioni come soggettività, come persona, come volontà, nozioni che non è che fossero ignote alla filosofia antica, ma certo non avevano quella centralità fondamentale che noi troviamo in Agostino. Quindi questo è un modo molto drammatico, intensamente drammatico, di porre i rapporti tra fede e ragione, tra la tradizione antica e quello che di nuovo si sta presentando. Molto diverso, e siamo ormai nel 1200, cioè tantissimi, tantissimi anni dopo, è il modo di impostare la questione da parte di Tommaso d'Aquino, l'altro santo di cui si è parlato. Questo modo di impostare invece è quello dell'ordine delle cattedrali gotiche, cioè una enorme struttura razionale che pone ogni tipo di quesito intorno alla fede e intorno alla realtà all'interno di un reticolo perfettamente coerente. San Tommaso, per il discorso che abbiamo fatto, è un tipico rappresentante della scolastica, e anche questo ci dice ancora una cosa rispetto alla cultura medievale. Sicuramente i filosofi antichi avevano conosciuto delle scuole filosofiche, però questa idea che si sviluppino delle cose come l'università, in cui ci sono dei testi, questi testi vengono commentati, vengono discussi, vengono analizzati, questo è tipico della filosofia medievale, un carattere portante della filosofia medievale, che proprio per questa si è chiamata scolastica, cioè filosofia fatta nelle scuole e per le scuole. questo tipo di filosofia, che è tutt'altro che una barbarie superata, come a un certo punto è stato visto per esempio nel Rinascimento, nutre ancora moltissime tradizioni di pensiero ancora contemporanee, anche molti modi tecnici di ragionare dei filosofi sono ancora fortemente permeati di questo spirito, sebbene le questioni originarie portanti, magari appunto, come dicevo, Atene, Gerusalemme o Roma, siano ormai passate in un secondo piano e ritornate ad essere puramente storiche.